Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà una sveglia letteraria tutti sabato mattina. Siete pronti? Siete carichi? Sicuramente sì, perché state aspettando in trepida attesa, lo so, i consigli di lettura di questa mattina. Sono un po' misti per accontentare tutti i gusti, ma scopriamoli insieme e quindi cominciamo subito la nostra carrellata. Volevo solo andare a letto presto, dichiara Moscardelli per Giunti editore. Ipocondriaca, ossessiva, maniaca del controllo e sfegatata di telenovelas brasiliane. Del resto, che cosa aspettarsi dopo un'infanzia trascorsa in un borgo hippie, senza TV, con una mamma fissata con la cristalloterapia, un padre non ben identificato e tanti amici che danzano in giro, spesso senza vestiti? È comprensibile quindi che a 35 anni Agatha voglia vivere appieno la sua vita e prenderne il controllo in ogni aspetto e che detesti qualsiasi fuori programma, inclusa la pioggia. E quella mattina si è messo a piovere sul serio mentre in tailleur e chignon Agatha varca il cancello di una villa sull'Appia per valutare alcuni quadri che il proprietario vuole mettere all'asta. Ma la pioggia non è niente rispetto a quello che la sta aspettando. In meno di un minuto la sua tranquilla e placida esistenza si trasforma in un rocambolesco film d'azione, a partire dall'uomo misterioso, terribilmente somigliante a Christian Bale, che Agatha mette KO con due abili mosse di Krav Maga, prima di darsela a gambe. Ma che cosa sta succedendo? Che cosa sta cercando questo uomo? E perché la sta improvvisamente seguendo e non la molla un secondo? Vi lascio con questi interrogativi. Da leggere perché? Un libro molto divertente, il nuovo ed attesissimo romanzo di Chiara Moscardelli, che ci fa sorridere, ci regala una nuova protagonista femminile indimenticabile, questo io ve lo assicuro, e che insomma è un libro decisamente giusto per questi momenti, anche perché un po' fuori c'è il brutto tempo e stare in casa a leggere questa storia è la scelta giusta. Proseguiamo con Piccoli piatti forti di Pascal Puyol per EO Edizioni. Sandrine lavora come funzionaria in un ufficio di collocamento, ma la sua non è affatto una vita grigia da semplice impiegata. Lei è una donna vulcanica, piena di idee e di energie, che aspetta solo l'occasione giusta per realizzare quello che è il suo vero sogno. È un'ottima cuoca e quindi vuole aprire un ristorante. L'occasione si presenta quando all'ufficio di collocamento conosce Antoine, professore disoccupato con idee no global. Con stratagemmi a dir poco machiavellici, Sandrine riesce a coinvolgerlo nel suo progetto e con lui tutta una serie di stravaganti personaggi che abitano con Antoine in un residence sociale di Montmartre. Il gigantesco senegalese Toussaint, il magico cuoco Variam e poi l'alsaziano Schulz, insomma un cane che ha un problemino, ma lo scoprirete leggendo. All'impresa collaborano anche la figlia dodicenne Juliette, 172 di quoziente di intelligenza e il talento di un hacker, e anche la psicologa molto sensuale Annabelle. Le cose sembrano procedere senza intoppi fino a che nel magazzino confinante col suo ristorante Sandrine scopre casualmente un losco traffico di giornali. Tre puntini di sospensione. Da leggere perché. Molto carino questo libro, con un allure ovviamente francese, l'avete già capito dai nomi dei personaggi, che mischia sapientemente come una ricetta un po' di giallo, un po' di azione e anche un po' di divertimento. Veramente la ricetta perfetta per un libro molto molto carino. Proseguiamo con Daphne di Tatiana di Rosnay per Neri Pozza editore. Il 13 maggio del 1907 a Mayfair, in un'imponente dimora dal frontespizio neoclassico, nasce Daphne du Maurier, figlia di Gérald e Muriel Beaumont. Sua madre Muriel è un'ex attrice di teatro che ha esordito sulle scene nel 1898, anno in cui era quasi un adolescente. Nel 1902 ha incontrato Gérald. Recitavano nella stessa commedia, scritta da quello che sarà poi un amico di famiglia, James Matthew Barry, detto zio Jim, l'autore ovviamente di Peter Pan. Muriel Beaumont ama dire che ha smesso di calcare i palcoscenici quando diventa una Dumouriez e ha dovuto far fronte ai suoi doveri di moglie e anche di madre, ma crescendo Daphne capisce subito la ragione vera della sua scelta. Nella tribù dei Dumouriez c'è posto per un solo attore, un solo istrione capace di brillare e fare il bello e il cattivo tempo, suo padre Gerald. Abile, creativo, affascinante sulle scene, è da tempo oggetto di venerazione ovviamente dalle spettatrici, che accorrono numerosissime alle sue rappresentazioni, e non tarda a esserlo anche sua figlia Daphne, suscitando tra le mura domestiche una malcelata gelosia da parte della madre. Da leggere perché, con una prosa eccezionale, Tatiana de Rosnay ci regala il romanzo di una vita complessa, una delle donne più eccezionali del Novecento, la scrittrice inglese Daphne du Maurier, autrice di moltissimi romanzi, tra cui il famosissimo Rebecca, la prima moglie. Insomma, un bel romanzo che sotto ha anche una biografia interessante di una scrittrice eccezionale. Chiudiamo questa carrellata con Una vita come tante di Ania Yanagihara per Sellerio Editore. Una storia sull'amicizia e sull'amore del XXI secolo. In una New York sontuosa e senza tempo vivono quattro ragazzi, compagni di college e di vita, che da sempre sono stati vicino l'uno con l'altro. Si sono trasferiti nella grande metropoli da una cittadina del New England e all'inizio sono alla deriva e senza un soldo in tasca, sostenuti solo dalla loro amicizia e anche dall'ambizione. Willem, dall'animo gentile, vuole fare l'attore. JB è scaltro e a volte crudele e insegue un accesso al mondo dell'arte, ma Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. Jude è un avvocato brillante e di enigmatica riservatezza ed è il loro centro di gravità. Nei suoi riguardi l'affetto e la solidarietà prendono una piega differente. Per lui i ragazzi hanno una cura particolare, una sensibilità speciale, tormentata perché la sua infanzia è stata segnata da una serie di violenze e la sua vita oscilla tra la luce del riscatto e il baratro dell'autodistruzione. Da leggere perché questo libro ci regala quattro affreschi di quattro giovani uomini molto particolari, ognuno con attitudini, con sogni e speranze molto diverse, ma soprattutto questo è un grande libro sull'amicizia. Insomma, questi spero siano stati per voi degli ottimi consigli di lettura, lo scoprirete solo leggendo sicuramente, e spero che avrete voglia di condividere con me se queste letture vi sono piaciute. Spero che insomma ne troverete almeno una di vostro gradimento. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui perché ci aspetta una super ospite, e allora a fra pochissimo.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base. So che siete rimasti tutti lì in trepida attesa come me, perché oggi c'è un ospite speciale. In questo mio salotto letterario avrò fra poco una star. Io sono molto contenta perché la seguo su Snapchat, alla fine dà anche a me dei consigli di lettura, perché giustamente anch'io ho bisogno di un po' di aggiornamento e di nuovi stimoli, anche se io lo faccio tutti i sabati a voi, e l'ho intercettata con un'email, ci ho provato, lei è stata super carina, mi ha risposto e adesso è qui in linea con noi. Non vedo l'ora di chiacchierare con lei dei librini Tegamini, Francesca Crescentini, benvenuta.
Grazie, ciao a tutti, evviva, sono felicissima di essere qua e alle mail rispondo sempre, quindi non c'erano assolutamente dubbi, anzi.
Ecco perché io avevo un po' di timore, sei una star lanciata nell'iperuranio della notorietà, perché sei stata votata, hai vinto come Best Snapchatter, è un Oscar del web, sei super meravigliosa e adesso super famosa anche.
Famosissima. No, in realtà io sono molto contenta di aver vinto questo premio. Non me l'aspettavo, sicuramente non me l'aspettavo quando ho cominciato a usare Snapchat, che un po' come tutti i social su cui le persone mi possono trovare, insomma, è cominciato un po' come un'esperienza divertente che sicuramente io ho sempre visto come un hobby, un passatempo e una cosa da fare così perché mi fa felice e mi piace. Quindi vincere anche un premio per una cosa che faccio così volentieri mi sembra francamente un'esagerazione. Comunque sono molto felice lo stesso.
Ecco, facciamo un passo indietro per spiegare a quei pochissimi che non ti conoscono, che magari... Ma sì, sono pochi, saranno due o tre, quindi sono gli asinelli ripetenti che ci stanno ascoltando, tutti gli altri invece sapevano chi tu fossi e sono qua, che ci stanno ascoltando proprio per questo. Nel tuo background c'è sempre stato l'oggetto libro, perché hai lavorato per una grande casa editrice, traduci, hai anche viaggiato parecchio e sei una lettrice di quelle con grande talento, come diceva Zadie Smith, e poi è arrivato ai Librini Tegamini a Torino, quando avevi questa casa un po' futurista anche.
Sì, abbastanza. Io ho cominciato con il blog un po' come adesso, perché sono una di quelle persone che ha sempre avuto un blog in varie forme e ha sempre scritto alla fine online, ma anche lì proprio per raccontare le cose che succedevano, quindi invece di usare un diario di carta io ho sempre avuto un blog. Quando poi ho cambiato città e mi sono trasferita a Torino, mi è sembrato il momento di inaugurare qualcosa di nuovo, perché era per me un cambio di vita, quindi mi immaginavo un sacco di esperienze nuove e un sacco di cose appunto diverse da raccontare. E quindi cambio vita, nuovo blog, e ho cominciato con Tegamini, era il 2010, e da lì poi pian piano le cose sono cresciute, ho cominciato a scrivere anche su Twitter, ho collaborato con degli altri siti, insomma mi sono un po' esercitata nel mondo del web e ho sempre letto tanto, e la lettura è sempre stata uno degli argomenti di cui mi sono occupata e di cui mi occupo più volentieri. Il blog alla fine è un contenitore, non ho un tema preciso, perché mi piace pensare che quello che viene fuori sia un po' il punto di vista e un po' anche lo stile della scrittura. Quindi io cerco, come criterio proprio discriminante, cerco di parlare di cose che mi incuriosiscono, che mi piacciono, e di renderle allo stesso tempo curiose e interessanti anche per chi ha voglia di leggere, chi utilizza il suo pochissimo tempo per venire a trovarmi su Tegamini. E alla fine sì, ho parlato sempre di libri, quindi facevo recensioni come una book blogger tranquilla e serena, e poi vabbè, su Snapchat si è presentata questa occasione anche di introdurre l'argomento libri in una maniera un pochino più interattiva, diciamo, perché secondo me la cosa bella della rubrica, poi mi hanno fatto notare che poteva essere una rubrica, io effettivamente ne ho dovuto prendere atto, è che c'è una vera interazione con le persone che mi seguono e che effettivamente si vede che avevano bisogno di avere qualcuno che gli consigliasse dei libri. Io lo faccio assolutamente senza pretese da grande critico o da, non lo so, persona che discerne sui massimi sistemi, lo faccio da lettrice appassionata che magari ha letto qualche libro in più degli altri, chiaramente non ha mai abbastanza, però insomma lo faccio volentieri e con grande franchezza, sincerità, e come si consiglierebbe secondo me un libro a un amico o una persona a cui si tiene. Quindi così, molto trasparente, molto sincera e spero il più possibile coinvolgente per chi mi ha voglia di ascoltarmi. Quindi insomma la storia è un po' questa.
Ecco, chi ti segue su Snapchat sa benissimo che i consigli di lettura sono anche così da corollario a quello che succede. Per esempio, prima c'è un consiglio di lettura e poi c'è la merenda con il saccottino a cui si arriva alla marmellata al morso 2, ed è uno delle tante cose. Cioè il bello è che è come se fossimo un pochino a casa tua e stiamo chiacchierando e tu ci racconti di libri e ci dà dei consigli, e molto spesso ci sono anche delle richieste che parlano anche di vita privata. Non so, c'è il mio fidanzato che in questo momento è giù di morale, cosa posso fargli leggere? Ecco, uno dei tanti post-it sui quali ti arrivano le richieste degli altri. Quindi la barriera dello spazio viene tolta ed è anche quasi una cosa un po' confidenziale alla fine.
Quello è vero, perché comunque io ho sempre impostato Snapchat anche qui un po' come una cronaca quotidiana e come una condivisione di momenti e di quello che mi succede durante la giornata. Chiaramente la lettura è una di quelle cose che entrano a far parte un po' di questo microcosmo, e quindi chiaramente il posto per fare i Librini Tegamini si è creato in una maniera molto naturale. E la cosa che dicevi tu delle interazioni, del modo che hanno le persone di chiedere le cose, è molto interessante secondo me, e penso che sia la prima volta che a livello proprio di social, perché io sono stata sempre su Twitter, su Instagram, su Facebook, eccetera, ma è veramente la prima volta che vedo un rapporto così diretto, così sincero, così trasparente e anche a certe volte molto ingenuo. Quindi è proprio come davvero fare una chiacchierata, anche perché se vedi le persone vedendo quello che è la mia storia, quello che succede tutti i giorni, insomma le faccio fondamentalmente un po' entrare in casa mia, in quello che sto facendo. E quindi credo che si crei proprio una vicinanza che è davvero unica, secondo me, rispetto a quello che si può fare sugli altri social. Io sono molto fortunata in questo senso perché ho sempre incontrato persone molto carine, molto gentili, molto felici di leggere quello che faccio e felici di seguirmi. Non è sempre così facile, chiaramente.
Certo.
E quindi, insomma, ho sempre avuto, diciamo, una buona qualità delle interazioni, se vogliamo proprio usare un termine un po' da agenzia digital. Insomma, quindi anche su Snapchat questa cosa si è ripetuta e anzi si è amplificata. Io vedo proprio persone che non si presentano neanche più quando mi scrivono, magari mi seguono da un po' di tempo, mi raccontano già un po' i fatti loro, rispondono a quello che faccio e quindi mi interpellano proprio come se fossi una loro amica quasi, ed è una cosa che mi lusinga molto, perché sicuramente ti fa rispondere più volentieri e ti mette in condizione di fare questo regalo, diciamo, perché secondo me consigliare un libro studiato, pensato e, non lo so, tagliato bene su una persona è un bel regalo, e io lo faccio incredibilmente volentieri proprio per questo motivo, perché comunque vedo che c'è una vicinanza che non avevo mai riscontrato nelle esperienze precedenti sugli altri social, e chiaramente mi fa anche venire voglia poi di scrivere e di centrare un po' meglio gli argomenti che alla fine tratto sul blog, perché comunque ho una risposta talmente diretta, talmente franca e talmente sincera che riesco anche a tararmi un po' meglio. E non lo so, una via di mezzo tra uno studio antropologico e non lo so, e un giro per berti un caffè con un tuo amico, con una tua amica. Quindi davvero sono molto stupita, non pensavo che sarebbe andata così, non pensavo che così tante persone avrebbero risposto bene sia alla rubrica che a quello che racconto di solito. E quindi per me è veramente è un bel momento, e sono tanto tanto contenta di aver incontrato queste persone. Alcune poi sono anche diventate amiche, e davvero le seguo come se fossero degli amici che abitano un po' più lontano da me, e che però non voglio perdere di vista. Insomma, si creano dinamiche veramente interessanti.
Ecco, un modo nuovo e interessante per parlare di libri. Poi, insomma, io sono assolutamente pro per questa causa, perché per deformazione personale, ma anche perché tutti i giorni io sto in una biblioteca e tutti vengono, entrano e mi chiedono un libro, capisci che ovviamente c'è un'affinità elettiva notevole. Ma la cosa che mi ha stupito, e non avrebbe dovuto in realtà, è il fatto che una rubrica che parla di libri in questo modo, così divertente, così frizzante, così smart, come insomma adesso dicono chi più è alla moda di me, abbia stravinto. Questo ti ha stupito o te l'aspettavi?
No, assolutamente, io sono rimasta iper iper stupita. Diciamo che non ho mai impostato il profilo Snapchat o anche solo pensato alla rubrica come, oddio, facciamo una cosa che così mi dicono quanto sono brava e quanto faccio bene alla cultura e al libro in Italia, assolutamente. Uh-huh. Io penso che per riuscire a trasmettere passione e amore per qualcosa bisogna in primo luogo provarla, quindi non avrei mai fatto nulla di naturale o di costruito solo per ottenere un risultato, anzi io non ci pensavo nemmeno di poter vincere un premio. Ho sempre visto questo premio come una di quelle cose che succedono a persone più importanti di me, e quindi me ne sono assolutamente disinteressata. Quando poi ho scoperto che ero stata candidata non solo per Snapchat ma anche come miglior blog letterario, anche se poi lì non ho vinto, mi sono incredibilmente stupita, soprattutto per la faccenda del blog letterario, perché penso che siano le persone di Snapchat alla fine che mi hanno seguito e mi hanno supportata lì, che hanno pensato di farlo anche nell'altra categoria più specifica. E penso sia piuttosto miracoloso, onestamente, perché comunque se pensi che, non lo so, la metà della popolazione d'Italia non legge neanche un libro l'anno, mi sembra un buon risultato. È un argomento che evidentemente interessa, e vedo che tanti mi chiedono libri per ricominciare a leggere. È come se fosse un'abitudine che hanno perso in qualche momento poi della loro vita, e vedendo comunque che ci sono dei libri che magari ignoravano e non sapevano che c'erano e che non sospettavano potessero interessarli, hanno, non lo so, un po' ritrovato la voglia di leggere e di perdersi nei libri. quelle lì sono le richieste, secondo me, le più difficili, perché se gli sbagli il libro, poi magari li condanni a non leggere mai più, però sono anche quelle che poi ti gratificano di più e che ti danno anche un po' di speranza, dai, alla fine.
Sono assolutamente d'accordo con te, sarei a chiacchierare tutta mattina con te, ovviamente, ma il tempo è tiranno, purtroppo, e quindi devo arrivare all'ultima domanda, perché insomma avrei approfondito volentieri il discorso wishlist e unicorni, ma molto probabilmente lo faremo in separata sede. Chi ti segue lo sa, e chi è incuriosito vada sul blog a vedere, mi raccomando. E l'ultima domanda è: che cosa stai leggendo tu adesso, anche se credo il tuo comodino sia molto affollato?
Io in realtà non ho un comodino, perché in tutte le case in cui ho abitato non ho mai avuto la felicità di possedere un comodino. Ho una bizzarra mensola su cui butto delle cose, tra cui gli occhiali e altre cose. Comunque, sulla mensola sbilenca, sì, in questo momento c'è un libro di Domenico Starnone, Scherzetto, che è l'ultimo che è uscito per i Super Coralli e Einaudi.
Sì.
Io di Starnone avevo già letto Lacci, che è un libro stupendo che consiglio tantissimo, e l'ho appena cominciato, però promette molto bene. È la storia di un nonno settantenne che ha un po' perso i contatti con sua figlia, che non la vede tanto perché lui abita a Milano e lei è a Napoli, e questa donna gli chiede di tornare a casa per badare al bambino, che ha 4 anni, per una settimana, mentre lei e il marito vanno a un convegno di matematici, perché loro fanno i matematici. Mm-hmm. E già dall'inizio, a vedere questo bambino che insegna fondamentalmente al nonno come si fa il caffè, come si usano i fornelli e dov'è tutto in casa, le cose procedono molto bene. E penso che sia un altro libro di Starnone in cui si esplorano un po' i sentimenti, i rapporti tra le persone attraverso dei gesti quotidiani e delle cose che succedono tutti i giorni. Quindi secondo me sarà molto molto interessante, speriamo bene, evviva!
Ecco, un bel consiglio di lettura, grazie, perché io ero lì per prenderlo, quindi adesso sono convinta.
Mi hai convinto. La mia benedizione totale, ma se vada leggi Lacci, perché è bellissimo.
Lacci l'ho già letto e sono d'accordo con te, effettivamente. Oh. Sì, ma noi abbiamo delle affinità che vanno oltre anche la lettura. Io, Francesca, ti ringrazio per essere stata qui con me questa mattina. Dico a tutti gli ascoltatori che adesso avete avuto un piccolo assaggio di quanto è brava. Seguitela su Snapchat, seguitela anche sul suo blog. Se avrete voglia, mandatele anche dei pensierini, perché se li merita. Se vorrete, chiedetene anche dei consigli di lettura, visto che fra un po' inizia Natale. Se non vi bastano i miei, potrete fare un fuoco incrociato e regalare a tutti i libri, e io sarò la persona più felice del mondo, e credo anche Francesca, a cui faccio mille in bocca al lupo per tutto. Le mando un grandissimo bacio, perché una persona così non si può fare altro che volerle bene. Grazie Francesca Crescentini.
Grazie mille, grazie, ciao.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Avete scaricato la nostra bellissima applicazione per ascoltarci dovunque e soprattutto comunque? Beh, se ancora non l'avete fatto, fatelo, mi raccomando. Noi ci ritroviamo sempre qui sabato prossimo alle 9:30 per un'altra incredibile sveglia letteraria, con tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.